su Radio 104.
On your favorite station.
Fabio Calvari e Gianluca Firpo sono in Situation Room.
Ed eccoci, puntuali, si fa per dire, su Radio 104 con Situation Room. Trovati da Fabio Calvari
e da Gianluca Firpo. Buon mercoledì oggi.
Sì, oggi mercoledì 28, dai, manca veramente poco. Allora, oggi sei in tutt'altre faccende affaccendato. Che cos'è che ti preoccupa? Che cos'è che ti attanaglia? Che cos'è che ti disturba? Che cos'è?
Allora, nell'ordine.
Sì.
Le notizie che arrivano dalla Cina.
Vabbè, ma chi se ne frega?
Vabbè, la gente preoccupa, la Cina va tutto
lontana,
bene.
La Cina è lontana.
Pure,
e poi hai visto?
Pure
no?
Due anni e mezzo fa era lontana.
Sì, ma
lontana,
in Cina ci sono milioni di covidizzati, col covid, però non muore nessuno, c'è un bollettino, niente, nessun morto.
Sì, non lo comunicano perché.
No, ecco. Poi
il computer che non riesco a entrare su Google Mail, per esempio.
Ok.
Quindi forse, sono già due le cose.
Forse ti avranno bannato.
No, non mi hanno. Perché mi provochi?
Poi.
Basta.
Va tutto qua.
È tutto qua. Solo che ci vogliono tre ore per entrare in Google Mail.
Tu arriva la mattina presto, mettilo lì,
certo.
E poi vedi che alla fine è tutto a posto. Allora, come sempre, saremo insieme fino alle 19. Abbiamo un ospite. Oggi, tra altre cose, si parla di fumetti.
Sì, è vero.
Che bello.
Vedremo come nasce un fumetto.
È bello. Avremo un ospite collegato da Genova.
Da Torino, appunto.
Vabbè, Genova, zone limitrofe, Torino.
Sì, no, ma guarda, non hai detto una cosa stupida, perché comunque ai tempi di Cavour, Torino era la capitale del Regno d'Italia, quindi Genova dipendeva da Torino.
Sì, ho capito. Allora, che serve molto. No, pensavo fosse collegato a Genova, invece da Torino. Va bene. Parleremo di fumetti, ma parleremo di tante altre cose, anche di camini. Hai presente il camino?
E fumano i camini, quindi
sì,
fumetti,
no,
il fumo.
Non c'entra niente. No. Parliamo di camini, tra poco, di una tragedia che si è consumata in quel di Roma, ma ne parliamo tra poco. Intanto ricordo che potete anche guardarci dal nostro canale twitch.tv/radio104real, oppure dalla nostra applicazione che è scaricabile per il vostro sistema, il vostro smartphone. E lì c'è un tastino 104 TV e ci potete anche guardare, così potete farlo anche dal nostro sito radio104.it nella sezione 104 TV o comunque in FM, in DAB, in tutta la Liguria, come dico sempre. E allora, come già detto all'inizio, vi abbiamo promesso che avremmo parlato di fumetti e non lo facciamo noi, perché al massimo noi possiamo emettere del fumo quando fa tanto tanto freddo fuori. Questo è il nostro massimo. Cioè.
È vero, sembriamo dei fumetti quando fa freddo,
però,
che facciamo.
Ecco, io sono veramente qua, ho due rammarichi. Non si può dire. Nella vita, cioè, il primo è che non so disegnare assolutamente.
Neanch'io.
Io faccio le casette ancora come le facevo a 3 anni. E l'altro che non so suonare il pianoforte, perché non ho mai studiato. Ecco, sono i due.
Il mio
rammarico è questo. E il resto, parlando di fumetti, lo facciamo con un ospite che è collegato, non sappiamo se da Genova o da Torino, forse da Torino. Vediamo un po', lo chiediamo. Manfredi Toraldo, ben arrivato su Radio 104.
Buonasera a tutti, grazie di avermi chiamato e spero mi sentiate, mi sentite?
Ti sentiamo benissimo. Allora, intanto togli questo dubbio, sei collegato da Genova o da Torino?
In questo momento da Torino.
Da Torino. Però tu sei il direttore di Comics di Genova.
Esatto, sì, io in realtà lavoro in tutte e due le sedi, sia quella di Torino che quella di Genova. Sono il vice direttore nella sede di Torino e sono il direttore didattico nella sede di Genova.
Oh, vedi. Senti un po', ma una domanda, così una curiosità mia personale. Secondo te, no, ci sono gli insegnanti di canto che dicono tutti possono cantare, nessuno è stonato, ovviamente se tu educhi la voce, eccetera, eccetera. Vale la stessa cosa anche per il disegno?
Sì e no, nel senso che comunque in qualche maniera tutti disegniamo già solo nel momento in cui scriviamo, cioè comunque tracciamo delle linee con un significato ed è un tipo di disegno e possiamo imparare a farlo in diverse maniere. Ovviamente non proprio tutti siamo portati a questo, per esempio se parliamo appunto di scrittura pensiamo ai medici
sono degli astrattisti loro.
Esatto. Però una cosa importante del fumetto è che il fumetto fumetto non lo si disegna solamente, lo si scrive anche. Io, per esempio, sono uno sceneggiatore di fumetti, quindi uno può anche fare qualcos'altro in questo ambito.
Ah, ecco, allora mi posso dedicare alla sceneggiatura, tanto aver visto che faccio le casette in quel modo ancora. Però, ecco, come nasce la sceneggiatura di un fumetto, no? Perché lì ti devi veramente inventare tutto, dal personaggio, a meno che tu non scriva per una serie, no, per un personaggio già ben definito, ma se devi inventare un personaggio, inventare una storia, un carattere, insomma, è un lavorone.
Sì, decisamente un lavoro impegnativo, non è così diverso però dallo scrivere per un film o per il teatro o per uno sceneggiato radiofonico, per esempio. Il principio è assolutamente lo stesso, e molto spesso lo si fa insieme a un disegnatore, gli si danno delle tracce, delle idee, per esempio appunto per creare il personaggio e gli ambienti, e il disegnatore comincia a realizzare le prime bozze sulle quali poi si discute, se ci si mette d'accordo, si trova la quadra, e poi alla fine appunto si comincia a scrivere la vera e propria storia, che è la parte un pochino più lunga, un pochino più impegnativa, perché si descrive veramente pagina per pagina, vignetta per vignetta, quello che il disegnatore poi deve realizzare. Il disegnatore ovviamente poi interpreta come è proprio come un attore interpreta un copione.
Ah, quindi dal copione il disegnatore tira fuori i tratti, diciamo, somatici del personaggio, e gli dà i tratti somatici appunto anche del carattere del personaggio, è così?
Assolutamente sì, assolutamente sì, perché comunque il principio è che bisogna dare, ovviamente, hai detto la parola giusta, carattere, no? Cioè, in qualche maniera bisogna tirare fuori veramente un certo tipo di modo di muoversi, di esprimersi, di certo tipo di espressione, eccetera, eccetera. Appunto, proprio come appunto prima ho citato il concetto dell'attore, no? Che nel momento in cui interpreta un personaggio, immaginiamoci uno stesso personaggio interpretato da, che ne so, un Johnny Depp piuttosto che da un Favino, sono due attori molto bravi però molto differenti, certo. E ovviamente interpreteranno lo stesso personaggio in una maniera molto differente. Un disegnatore può scegliere appunto di dare delle caratterizzazioni molto diverse, e diversi disegnatori interpreteranno ancora in una maniera ulteriormente diversa il personaggio.
Io lo trovo affascinante questo mondo.
Tra l'altro, non a caso tanti fumetti sono diventati film.
Certo.
Penso a Diabolik, che insomma ultimamente è uscito
che sei l'unico nel mondo a chiamarlo Diabolik.
Alla francese, ma perché lui è francese.
Ho capito, ma Diabolik, tutti lo conoscono per Diabolik.
Francese Diabolik.
Manfredi, devi capire che il mio compagno qui di merende è filo francese, tant'è che io gli ho detto: scusa, siamo a due passi dalla Francia, perché non ti trasferisci?
Ma è come festival.
Sì, certo, festival. Ma tu e il compianto Mike, buongiorno, lo diceva. Allora, invece... intanto sono curioso di sapere quante persone si avvicinano al fumetto, perché è, come dire, è sicuramente curioso, affascinante, ma poi per tutte le cose che ci siamo detti bisogna avere una predisposizione, no, per potersi...
Quindi quante si avvicinano al fumetto inteso come lavoro, in quel senso?
Beh sì, intanto in quanti si avvicinano proprio alla scuola di fumetti, no, per imparare poi, e poi ovviamente ci sarà una parte di persone, una percentuale che poi lo trasforma in un lavoro, ma intanto c'è molto movimento intorno al fumetto, insomma.
Sì, ce n'è parecchio, soprattutto negli ultimi anni, in cui anche qua in Italia si è cominciato a vedere che il fumetto possa effettivamente essere un mestiere, non solo un passatempo. Io appartengo a una generazione, considera che io ho cominciato a fare fumetti, io sono sceneggiatore di fumetti come tutti quelli che lavorano come insegnanti alla Scuola Internazionale di Comics, io sono prima di tutto un professionista dell'ambiente, no? E io ho cominciato a fare fumetti una trentina d'anni fa, e allora ogni volta che dicevo che facevo fumetti per lavoro mi guardavano, sorridevano, dico sì, vabbè, ma poi per vivere in realtà che cosa fai?
Guarda, no? se ti può consolare, questo lo dicono tuttora anche a noi che facciamo la radio, mi dicono sì, ma di lavoro che fai? Questo.
Sì, ma perché tutto quello che comunque è un po' diverso dal classico tende a dare questa strana impressione, se uno non fa l'operaio, non ha un negozio, alla fine mica lavora. Però comunque da qualche anno effettivamente, grazie anche al successo, diciamo, nazionale popolare di alcuni fumetti, infatti si è arrivati a vederlo un pochino di più come una possibilità di mestiere, mm-hmm. e effettivamente tante persone in più ci si avvicinano. Considera che, a parte la Scuola Internazionale di Comics, che è quella che io in questo momento sto rappresentando, che comunque ha 10 sedi in tutta Italia, mm-hmm. ci sono anche tante altre scuole, quindi possiamo parlare di diverse centinaia di persone tutti gli anni che comunque si iscrivono alle scuole comics o alle scuole di fumetto in generale, cercando appunto poi di entrare in questo campo, in questa passione.
Senti, in questo, diciamo, l'avvicinamento a più persone al fumetto influisce anche magari il momento, no? Tu hai detto in questi anni, per esempio Zero Calcare con la sua serie che ha fatto su, adesso non so se su Netflix o Netflix, Prime, Netflix. E ha dato, cioè ha sdoganato un po' anche il, come dire, il recinto ipotetico dove era il fumetto, no? Riservato solo a pochi,
sì,
è diventato commerciale, tant'è che anche Zero Calcare, che è molto riservato, forse l'ha subita un po' questa popolarità, però
sì, un po' sì.
Può aver dato il là magari a far avvicinare tante persone al fumetto.
Assolutamente sì, considera che è una cosa un pochino strana, perché Zero Calcare ha aperto comunque la strada al fumetto nelle librerie di varia, quindi proprio quelle che pubblicano normalmente romanzi o saggistica, che hanno cominciato a interessarsi ai fumetti in una maniera molto più attiva di un tempo, e quindi in qualche maniera si è arrivati a un pubblico ampio per il concetto di volumi a fumetti, no? Proprio di libri a fumetti, quelli che poi vengono chiamati graphic novel, e mentre invece comunque una volta si facevano dei numeri anche molto più grossi, però nelle edicole, dove il fumetto veniva visto comunque con un occhio un pochino più critico. Quindi un Dylan Dog ti vendeva 800.000 copie al mese, però era comunque un fumetto, era poca cosa, era una di quelle cose che veniva visto comunque un pochino come in fondo per ragazzini. Mentre invece Zero Calcare, che vende comunque delle cifre incredibili, ma che paragonate a un Dylan Dog sono assolutamente più piccole, nel senso che ovviamente un Dylan Dog vendeva appunto 800.000 copie al mese, uno Zero Calcare ne vende 200.000 copie, però 800.000 copie al mese di una cosa che costava l'equivalente di adesso di 2,50 euro, mentre Zero Calcare comunque un volume da 20 euro cambia l'equilibrio proprio delle cose, ma soprattutto appunto un po' è molto la mentalità italiana: se una cosa va in libreria è una cosa seria, se una cosa va in edicola è un po' una cosa per ragazzini.
È un po' come quando si diceva ai tempi andati ormai, l'ha detto la televisione, quindi è vero. Adesso abbiamo imparato che se lo dice la televisione, possibilmente è falso.
È vero,
Ecco. O perlomeno non è così aderente alla realtà. Toraldo, vice direttore a Torino e direttore a Genova della Scuola Internazionale di Comics. Il che è, quando tu devi parlare, che non so, quando sei a Torino devi parlare con il direttore di Genova, invece ti telefoni da solo praticamente. Praticamente è così, sembra un po', sai, Frassica,
sì bravo,
che è direttore, vice direttore di Novella Bella, vabbè, quello è finto, qui invece parliamo di cose reali. Allora, ma
Frassica non è finto, scusa,
no, Frassica no, però Novella Bella non esiste in questo senso, e non è direttore, vice direttore.
Voglio fondare un giornale, Novella Bella,
vai in Francia e lo chiami come ti pare te. Okay. Vai, so che dovevi fare una domanda.
Sì, allora volevo chiederti qual è il percorso di studi, cioè che cosa prevede il piano di studi, proprio detto in termini universitari, della Scuola Internazionale di Comics.
Ok, allora è un pochino complicato, nel senso che intanto ci tengo a specificare una cosa: la nostra scuola non ha corsi solo dedicati al fumetto, ma anche ad altre cose, illustrazione, concept art, scrittura, fotografia,
ecco.
Quindi è una scuola molto, molto ampia, ci sono più di 30 corsi come possibilità, e sono corsi professionali, quindi anche qua tolgo subito un dubbio, perché non è un percorso universitario, non è neanche un percorso liceale, lo si può frequentare dai 16 anni in poi. Ovviamente la maggior parte dei nostri studenti sono ragazzi post liceali, ma c'è anche gente di una certa età e anche ragazzi un pochino più giovane, perché comunque abbiamo tante offerte, e sono appunto corsi professionali, quindi uno sceglie un corso specifico per imparare proprio un mestiere. Quindi il corso di fumetto, per esempio, è un corso che dura 3 anni, si frequenta 2 volte alla settimana, 3 ore per lezione, sia in fascia oraria mattutina che in pomeridiana o in serale, uno sceglie una fascia oraria, certo, fondamentalmente segue quello per tutto il corso e tra l'altro è facile incastrarlo appunto anche con altri impegni o anche con più corsi da noi, nel senso che uno magari può fare fumetto e fotografia in contemporanea senza alcun problema, o grafica, appunto le possibilità sono veramente tante, e proprio impara letteralmente a lavorare assistito da insegnanti che sono prima di tutto professionisti di quello che da noi vengono a insegnare, quindi per esempio appunto nel corso di fumetto tutti gli insegnanti sono fumettisti professionisti che vivono facendo fumetti e che quindi vengono a spiegare veramente quello che si fa nel mondo reale, non in una teoria accademica ma in una realtà.
Ok, senti, invece ti volevo chiedere quanto l'elettronica è entrata, o comunque il digitale è entrato in questo campo, perché se io penso a un fumettista o comunque chiunque lavori in questo campo, mi viene in mente matita, colori e penna per scrivere, no? Però ormai siamo contemporanei, quanto il digitale è entrato in questo campo?
Allora, è entrato molto ovviamente, non di prepotenza come si può diciamo temere, ma è entrato in maniera molto naturale, molto logica, però c'è ancora tantissima gente che lavora in tradizionale, quindi appunto matita, carta, inchiostro per inchiostrare, appunto per chinare le tavole, e acquerelli piuttosto che acrilici per colorarle, e poi ci sono tantissime persone che lavorano direttamente in digitale, che riesce a tagliare un po' i tempi, anche un po' i costi, però c'è veramente un pochino di tutto. Poi ovviamente ci sono tantissimi autori che fanno sia l'uno che l'altro, magari andando ad aiutarsi con il digitale su cose fatte in manuale, o anche semplicemente lavorando ogni tanto in una maniera, ogni tanto in un'altra. Non c'è un percorso unico, anzi una delle cose che io spiego molto spesso quando faccio i colloqui per chi si vuole iscrivere alla nostra scuola e ha qualche dubbio, vuole capirne qualcosa di più, che in realtà non c'è una cosa che aiuti di più. Cioè capita la persona che magari chiede: ma io vorrei imparare a disegnare, ma tanto devo farlo in digitale perché è inutile impararlo ormai in tradizionale, perché nessuno più lavora in tradizionale. Non è assolutamente vero, anzi ci sono pari opportunità di lavoro in una maniera che nell'altra, quindi non c'è assolutamente nessun limite da quel punto di vista. E poi come si utilizza lo strumento, perché il principio, certo, è quello, sono tutti strumenti.
Certo, hai ragione, perfettamente. E intanto, diciamo, chi si volesse iscrivere a questa scuola da dove deve iniziare? Per esempio dal sito?
Esatto, il sito della Scuola Internazionale di Comics, che poi è il classico www.scuolacomics.it, oppure appunto può, un pochino più comodo, magari i vari social. Noi ovviamente siamo presenti su tutti i social, certo, possibili, immaginabili, tantissimi, e quello più che altro perché è un pochino più facile magari per beccare anche quelle che sono le iniziative, anche tra l'altro di ogni sede, quindi i social sono un pochino più specializzati. Comunque sì, dal sito uno trova tranquillamente i numeri di telefono, gli indirizzi, ci può dare un colpo di telefono o venirci a trovare liberamente in qualunque momento. Grazie a Dio adesso non c'è più l'emergenza Covid che c'era prima, quindi ci si può si può venire in sede in qualunque momento, siamo aperti tutta la settimana, e comunque appunto si può chiedere un appuntamento senza alcun impegno, assolutamente, è totalmente gratuito, per fare due chiacchiere, avere qualche approfondimento. E poi ovviamente ci sono un paio di volte all'anno, ci sono gli open day, anche che pubblicizziamo parecchio in giro per tutta la Liguria, magari qualcuno degli ascoltatori ha anche visto qualche cartellone dei nostri open day, li facciamo di solito a maggio e a settembre.
È probabile. Un'ultima domanda, poi ti lasciamo. Per chi fa questo tipo di percorso, no? C'è poi colui che disegna per i film, i famosi cartoni animati. Cioè, da questa scuola si può accedere, o comunque si può sperare di potersi specializzare anche in quello, visto che insomma anche il disegno animato
assolutamente sì, noi abbiamo dei corsi, proprio un corso di animazione con un altro corso di 3 anni, anche quello molto specializzante e molto molto valido. Ci sono anche dei corsi per esempio di 3D, quindi per fare anche le animazioni in 3D, che sono ovviamente un altro tipo ancora di lavoro, tipo il video che si è visto prima di Ranieri era un cartone animato in 3D, tipo quelli della Pixar per intenderci. E assolutamente noi facciamo anche corsi di quel genere, e uno può tranquillamente venire alla nostra scuola anche per imparare l'animazione sia tradizionale che 3D.
Bene, e non so se fate miracoli, perché se c'è anche un corso dove si fanno miracoli mi iscrivo anch'io, ma credo che...
Quello non ancora, ma ci stiamo attrezzando.
Ecco, appena tu lancia un razzo colorato, tanto io lo vedo qui da Savona, e mi direi: abbiamo aperto il corso per fare i miracoli. Ecco, se riuscite ad aprire quello lì, allora siamo a posto, io mi iscriverò tranquillamente.
Va bene.
Allora, c'è qualcosa che vuoi chiedere, Gianluca?
No, stavo pensando ai fotoromanzi, Fabio,
sì,
sai, che assomigliano un po' ai fumetti, perché insomma sono parenti stretti, no?
Assolutamente sì.
Dico
sì,
bene.
Tanto che in realtà una volta si usava dire fumetti per intendere i fotoromanzi, non i fumetti.
Ecco, vedi.
Cioè, mia nonna usava dire fumetti per parlare appunto di fotoromanzi, era assolutamente normale, sono parenti stretti. E c'è qualcuno che ha riprovato in tempi recenti a fare cose simili, diciamo che si sono un pochino persi per strada, ma comunque ogni tanto qualche artista ancora ne realizza, possono essere molto divertenti.
Va bene. Allora, noi ti ringraziamo intanto per la disponibilità. Ricordiamo il sito per andare ad informarsi un po', che è scuolainternazionalefumetto.it.
Allora, no, un secondo.
No, aspetta, lo diciamo meglio.
scuolacomics.com. Tra l'altro, prima ho detto it, scusatemi, sono sbagliato. E www.scuolacomics.com.
Perfetto.
E poi ci sono tutte le sedi che si possono trovare direttamente dalla home page.
Benissimo, a posto. Allora, grazie, Manfredi Toraldo, vice direttore e direttore. Quindi...
Un bellissimo nome dantesco, no? Il canto di Manfredi, era il terzo del Purgatorio. Se non ricordo.
Esatto, esattamente per quello che mia mamma mi ha chiamato.
Vedi.
Insegnava italiano e appunto biondo era bello e di gentile aspetto, poi le sono venuto fuori io che ho rovinato tutto.
Allora, grazie e buon 2023, e speriamo che il vento soffi sempre, che gonfi le vele di qualsiasi attività, che è quello
grazie mille, tanti auguri anche a voi di buon anno e a tutti gli ascoltatori.
Grazie a Manfredi Toraldo.